Ciao, mi riconosci? Sono la tua gioia di fare i regali di Natale. Lo so, non mi provi da anni. Sono quella senza lo stress degli ultimi giorni o il timore del regalo sbagliato. Seguimi. Entriamo in un negozio Bottega Verde. Guarda quanti cosmetici in confezioni sorprendenti. Sono le 150 idee regalo di bellezza a partire da 2,49 €. Così con Bottega Verde tu sarai senza pensieri e ne avrai uno per tutti. A Natale la tua gioia di fare i regali ti aspetta nei negozi o su bottegaverde.it.
In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiedevano: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con l'acqua, ma viene uno che è più forte di me, a cui non son degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tieni in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il buon frumento nel granaio, ma la paglia la brucerà con fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore. Per chi si trova in fondo in piedi, se volete, ci sono dei posti liberi qua davanti sull'altare, venite pure sull'altare se volete, prego. E anche qua davanti qualche posto c'è. Bene, oggi il discorso del Vangelo e delle letture di oggi è tutto improntato a un clima di gioia. Perché la gioia? Vediamo di capirlo bene. C'è un messaggio chiarissimo che viene ripetuto in tutte le letture che noi stiamo facendo. Ed è questo. Potremmo riassumerli in questo annuncio. Ecco, il vostro Dio, che poi il nostro Dio, viene, attenti a cosa è, a salvarvi. La frase è molto chiara. Il vostro Dio viene a salvarvi. Ora, se Dio viene a salvarci, vuol dire che Lui sa che da soli non ci possiamo salvare. Ed è per quello che viene a salvarci. Ma non ci si preoccupi il fatto che noi non riusciamo a salvarci. L'importante è che qualcuno venga. Se io sono in montagna, mi è caduto addosso la valanga e sono sotto la neve, è inutile che tenti di uscire perché soffoco ancora di più. Spero solo che qualcuno venga a salvarmi. Ebbene, la notizia è questa: c'è già. I cani, i cercatori sono già mossi, tu sarai salvo, tu sarai salvato. Attenti, non ti salverai per tuo conto, sarai salvato, che è un'altra prospettiva. Il mondo non si salverà perché tutti gli uomini si mettono d'accordo di salvarlo. No, il mondo si salverà perché qualcuno di sicuro lo salverà. E questo qualcuno viene, anzi, è già presente nel mondo. Questo è l'annuncio del Vangelo. L'annuncio cioè che la salvezza, che a volte sembra impossibile, lo è per noi impossibile, ma non lo è per Dio, che vuole a tutti i costi salvarci. Ecco perché io vi do un piccolo consiglio, è una buttata, una battuta, perdonate, però alla mattina quando vi svegliate lavate pure i denti, la faccia, che gioia. Dopo alla fine guardatevi bene nello specchio, bene pettinati, sistemati, le donne con il loro trucco, c'è e non sei tu. Non so, dite a quello dello specchio, e non sei tu, tranquillo. Il che vuol dire, famiglia al Padre Eterno, che non è il caso. Perché io quando vedo qualcuno che parla come se fosse il creatore del cielo e della terra, mi viene nervoso. Ma chi sei poi tu? Quelli che hanno le ricette perché tutto il mondo vada? No! Non sei tu il Padre Eterno. E allora, tre cose a questo punto. Come si fa a permettere al Padre Eterno, che ha l'opera nel mondo, che è presente nel mondo, di poterci salvare? Prima cosa, prima, rejoice, dicono gli inglesi, sta contento, sta lieto, sii felice. Il fatto che oggi si sia tutti così nervosi, così tirati, così aggressivi, e tutti tirano fuori la storia del Covid, dei vaccini, ma che sempre stai, chi la vuole, ma calmi, ma dai, tranquilli. Non perdete la calma, non perdete la gioia, non fate diventare matte le persone, non tirate matte le persone a cui volete bene e non tiratevi matti voi. Il Padre Eterno arriva, c'è, agisce. Tu la prima cosa che devi fare è star quieto, perché altrimenti dopo il Padre Eterno, oltre a salvare il mondo, devi pensare anche a te che lo fai diventare matto. Molti sono così preoccupati di insegnare agli altri come si salva il mondo che fa diventa mantoso. Così quando per esempio tu vuoi cambiare moglie, vuoi cambiare marito, ecco, non ti stagliate a capire per triquadura per far capire, non litigare, che è già un ottimo risultato. E qualche volta chiudere la bocca o rimandare è un ottimo metodo. Non turbare la gioia, fare in modo che il clima sia sereno, fare in modo che si possa star bene è una cosa non da poco. Io ultimamente ve l'ho già detto, ho deciso di non guardare più i dibattiti televisivi, tutti sui problemi di oggi, dal Covid a tutto il resto, e guardo i documentari con i leoni che mangiano le gazzelle, che almeno che non so come andrà a finire. Va bene? D'accordo? È chiaro? Per modo di dire. Se no non ne usciamo più. La prima cosa che ci insegna il Vangelo per preparare la venuta del Signore, che anzi c'è già, è di mantenere la serenità e la gioia. Da che cosa si riconosce il cristiano? Dal fatto che è un uomo sereno. Nella seconda lettura, bellissima, San Paolo raccomanda agli Efesini, ai Filippesi, raccomanda, la vostra amabilità sia nota a tutti, amabile. Cioè, che siete brave persone, cordiali, simpatiche, che non saltate in piedi subito, che non vi irritate troppo in fretta. La vostra amabilità, mantenete la serenità. Tutti, tutti. Questo è il primo chiarissimo invito che ci viene, ed è un invito che viene dalla certezza, dalla consapevolezza che se Dio fa una promessa, la mantiene. Ve l'ho già detto, Dio non ha mantenuto neanche uno dei miei desideri, ma ha mantenuto tutte le sue promesse, e le sue promesse sono più giuste di tutti i miei desideri. Per cui alla fine gare su lì, tranquilli. Seconda cosa, la seconda cosa che ci indica il Vangelo, molto precisa, è che se quello che viene salva, la domanda giusta è che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Possibile che nessuno ti chieda cosa dobbiamo fare? Tu scegli uno come collaboratore e quello allora ti dice a te come devi fare. Scusa, se ti ho scelto come collaboratore, secondo me è di te, abbi pazienza, no? È lui che ti dice, perché lui sa, lui ha studiato, lui ha capito. Sono come i ragazzini che, siccome stanno facendo filosofia, in prima liceo insegnano a papà come si ragiona. Però anche Vasco, suo padre era sapiente di filosofia. Però l'ha messo al mondo e l'ha tirato fino a quell'età. Scusatemi un momento. No? Che cosa dobbiamo fare la domanda giusta? Che significa? Che bisogna nella vita anzitutto imparare a far cosa? A ubbidire, a capire qual è il nostro dovere. Perché altrimenti di insegnanti che insegnano sempre agli altri come fare, ce ne sono tanti, noi preti compresi. Tanto è vero che il popolo ha coniato un detto a proposito di noi preti. Fate quello che dico e non fate quello che faccio, che non è proprio il massimo per uno, eh? E allora, i maestri, è pieno il mondo di maestri. Quelli che devono fare i maestri di inglese, francese, matematica, scienze, va benissimo. Chiote che pretendono di insegnare agli altri come ci si comporta, si chiedono se sono capaci di fare loro ciò che dicono agli altri. La prima cosa che tutti dobbiamo chiedere umilmente, dopo aver mantenuto la gioia, è cosa dobbiamo fare? Perché quello che viene nel mondo sa cosa bisogna fare. Ecco perché veniamo in chiesa la domenica. Ed ecco perché veniamo in chiesa a chiedergli che cosa dobbiamo fare. È la domanda per eccellenza, la più giusta, la più bella, la più chiara, la più limpida, è quella che nessuno fa. Ed è per quello che poi il mondo va come va. E capite? In altre parole, imparare che non sono le risposte la cosa più importante, lo vedremo subito, ma è la domanda. Se tu sbagli la domanda, sbagli la risposta. E la domanda è: cosa devo fare? Chieditelo a te. Chiedilo a chi viene nel mondo a salvare. Chiedi a tutte le persone che in qualche modo vedi che sono serie. Chiediglielo a loro: cosa devo fare? E non pretendere sempre di insegnare tu perché non hai ancora imparato niente. Davvero credetemi, per imparare le cose quanto è difficile, quanto tempo ci vuole. Una delle cose che noto è che adesso che comincio a capire le ura de meur, è mia proprietà bella, ma comunque è così. Il che vuol dire che uno ci impiega una vita e gli ultimi tempi della sua vita è per dire: ho capito questo. E fate così, solo quello. Solo quello. Il secondo atteggiamento corretto è: cosa dobbiamo fare? Di maestri ce ne sono troppi in giro. Qualcuno, per esempio, io mi irriterei se qualcuno venisse a me a insegnare, che non è un prete, che venisse a dirmi: a fare i preti si fa così, che far toda mestiere, che me fu meno, scusi un momento. Allo stesso modo non pretendo di andare da nessuno a indicargli se viene un muratore, se devo andare da un medico, saprà lui il mestiere, a che insegna a me. No, oggi tutti sono maestri. E la domanda: cosa devo fare? Vanno già dicendo: io ho bisogno di queste medicine. Se sì, ma chi l'ha detto? Imparare a fare le domande giuste, e la domanda giusta tre volte l'è ripetuta, cosa dobbiamo fare? Terza cosa, stupende le risposte, che sono di una semplicità estrema. Guardate che belle che sono, non sono risposte standard, sono calibrate sulle persone che fanno la domanda. Per esempio, se quelli che vengono sono generici, la folla, Gesù, o meglio Giovanni Battista, la risposta qual è? Ah sì, una cosa, chi di voi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, chi ha un po' di più da mangiare dia a chi non ne ha, chi ha fame, basta, nient'altro. Non dice, dai, facciamo in modo di eliminare la fame dal mondo. No. Sono come i bambini quando vengono a confessarsi, no? I bambini dicono i loro peccati, poi chiedono perdono, poi gli dai la piccola penitenza, non so, e poi dici il proposito. Proposito. Che proposito fai? Cioè, che impegno prendi? Di essere più buono? Ma assolutamente no. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che te ne vuoi. Facciamo così, proposito è che tu sta settimana lavi i piatti alla mamma, gli asciughi i piatti, non gli rispondi male, questo sì, la concretezza. I nostri propositi hanno una caratteristica, troppo vaghi per essere veri, troppo vaghi, e quei propositi troppo vaghi non si tira assieme niente. Ecco perché Gesù parla così alla folla. Hai due tuniche, danne una, via, dai. Seconda cosa, ai soldati. E noi cosa dobbiamo fare? Bellissimo questo. Non maltrattate, siccome portate le armi, non maltrattate, non abusate di nessuno. Non fate i bulli, non fate i prepotenti. Rispettate le persone. Che è tipico di un soldato corretto. E l'ultima, questa vi deve dirla a tutti, sindacati compresi, accontentatevi delle vostre paghe. Vi racconto un fatto. Abbiamo penato non poco per far avere uno permesso di soggiorno, che andasse anche bene. Ha avuto un permesso di 5 anni, strepitoso, è il meglio, il top. Abbiamo avuto proprio, gli abbiamo trovato il lavoro. E adesso vai, fai il contratto, 40 ore a settimana, perfetto, a partire da subito. Lui va, lui che l'ha mai lavorato in desolata, che ha sempre vissuto di elemosine, che andava a chiedere qua e là lungo le strade al cimitero, si è seduto davanti al datore di lavoro e ha fatto: vorrei discutere la retribuzione. Ma se me che metti ma cosa che le copre, ma sei impazzito? Che mai laureato ti pretende di discutere i termini della retribuzione? Ecco come siamo fatti noi. Difatti ha perso tutto. C'è anche inguaiati perché colì ha detto mi ha patronato e ha perso anche una posta importante per dare lavoro ad altri. Capite come si fa? Contente? Parti dal possibile, e se sei bravo raggiungerai dei risultati strepitosi. No, sempre in massimo. Difatti è tornato a chiedere l'elemosina. Il problema accontentarsi non mi pare sia una caratteristica del giorno d'oggi. Ammettere i propri limiti, scherzi, questo fa in modo che alla fine non si ottenga neanche quello che è dovuto. Accontentatevi. E bello anche questi qui pubblicani, gente odiosa perché riscuoteva le tasse. Guardate cosa dice, non dice non riscuotete le tasse, non collaborate col potere iniquo dei romani. Ma che? Giovanni Battista dice fate pagare le tasse, non un euro in più. Basta. Non rubate, non fate la cresta, tollè. Questo realismo nel fare le cose, guardate che oggi è straordinario, perché non ce l'abbiamo più nessuno di noi. Nessuno. Dobbiamo di nuovo imparare l'ABC dei modi di comportamento. E incredibilmente il più santo di tutti, che è Giovanni Battista, dopo Gesù naturalmente, ci insegna come si fa. il realismo, la concretezza, lo star dentro nella realtà, il tener conto degli altri. Tre cose. Se facciamo bene queste tre cose, credetemi, colui che è già venuto nel mondo salverà il mondo, ma se trova dei padri eterni che tutti vogliono loro stabilire il giusto e da farsi, che dice, fate pure, ed è il disastro attuale. Il disastro attuale. Perciò, ritorno a quello che dicevo, alla mattina, in vista del Natale, alzatevi, lavatevi bene, guardatevi nello specchio e dite a quello che vedete nello specchio, il Padre Eterno c'è e non sei tu. E impariamo assieme a fare quello che Lui ci dice, non quello che noi crediamo di dover fare, fallendo quasi sempre. Credo in un solo Dio.
La magia di paesaggi mozzafiato, i sapori della tradizione, i rumori di un centro storico vibrante all'ombra di palazzi maestosi. Sei pronto a vivere un'esperienza made in Italy? Vola con EasyJet da Milano a Catania, Palermo e verso tante altre destinazioni. Prenota subito su easyjet.com.